E alle 20:59 ormai diamo il buonasera al nostro terzo ospite, parliamo con Guido Caldiron. Ciao Guido.
Ciao, buonasera a tutti.
Ti sentiamo perfettamente. Allora andremo a parlare oggi di un libro un po' particolare che è uscito nelle scorse settimane, esattamente non so quando è uscito, io l'ho scoperto attraverso una tua recensione sul Manifesto. Si chiama Corpo Estraneo, che va a raccontare una storia abbastanza atipica, se vogliamo, nel panorama degli anni 70, virgola, della destra radicale degli anni 70. Di chi parliamo e di cosa parliamo, Guido?
Il libro racconta la breve vicenda biografica, perché è morto, credo, prima di aver compiuto 22 anni, di Giorgio Vale, giovane militante del neofascista della Balduina, transitato, passato, diciamo, anche con un ruolo dentro terza posizione, e poi approdato alla banda di Giusva Fioravanti, e quindi, diciamo, alla Einar, e che conclude la sua vicenda dentro il mondo neofascista, freddato, ucciso comunque durante un'incursione delle forze dell'ordine al Quadraro durante la sua latitanza. La particolarità di questa vicenda è che si svolge, diciamo, nell'arco di 5-6 anni, quindi sostanzialmente potremmo dirla dalla post-adolescenza di questa persona, di Giorgio Vale, fino alla sua morte. E tutto si consuma, diciamo, nello spazio di pochissimo tempo, quindi tutte le svolte drammatiche, le accelerazioni tragiche, il sangue, la violenza e quant'altro si sviluppa nell'arco veramente di pochissime stagioni. Lo scenario è quello di Roma, è quello dei quartieri dove si muove la giovane destra neofascista di quell'epoca, e il contesto è un po' quello, appunto, di queste formazioni che sulla piazza di Roma forse mettevano insieme qualche centinaio di persone, proprio intendendo anche il circuito più largo, ma che, insomma, hanno lasciato una traccia pesante di sangue, una traccia drammatica, ben al di là della loro estensione numerica, del loro radicamento, ma che comunque in alcune zone di Roma hanno rappresentato una presenza tuttora in qualche modo evocata dalle scritte murali, dai manifesti negli anniversari dei morti e quant'altro.
Allora, dietro questo libro, che poi, se vogliamo, in parte se ne occupa anche nel libro, soprattutto in apertura del libro stesso, c'è uno degli autori di razza partigiana, perché il protagonista di questo libro, se vogliamo, no, di questa storia, è quello che ora verrebbe chiamato un di seconda generazione. È un po', se vogliamo, anche la storia di razza partigiana. Ovviamente qui parliamo di una storia completamente diversa. Parlavamo di nuovo, no, di italiani figli di quel colonialismo di cui ancora si parla troppo poco, e Giorgio Vale era uno di questi, tanto che la buona parte dell'inizio del libro è proprio dedicata alla figura del padre, dove è nato, cioè, diciamo, alla parte familiare, no, quella che veniva, appunto, dalla, se non sbaglio, lui era di origine dell'Eritrea, il padre.
Sì, diciamo che la vicenda che i curatori del libro mettono in evidenza fin dalla prefazione è questa idea che in entrambi i casi, anche in razza partigiana, l'origine di Giorgio Marincola, credo che fosse in realtà la Somalia in quel caso, sì. È l'idea di avere a che fare, come scrivo, con due, quelli che oggi sarebbero due Black Italians, due italiani dalla pelle nera e dai destini, ovviamente, questo è chiaro, totalmente diversi. Per quanto riguarda Giorgio Vale, il colore della pelle è una caratteristica che nel contesto rende ancora più bizzarra la sua storia, cioè, da un lato, quello che dicevamo, il fatto che è una storia che si brucia, una vita che si brucia rapidissimamente, che passa, vede, diciamo, questa figura passare dalle risse di strada all'uso sistematico delle armi da fuoco nell'ambito di qualche mese, e l'altro elemento è che figura di spicco dell'estrema destra, responsabile della struttura organizzativa di terza posizione, diciamo l'apparato illegale, e poi una delle delle figure di punta dei NAR, con anche una serie di fatti di sangue all'attivo, è un ragazzo romano dalla pelle nera, particolarmente scuro, tant'è che nel libro c'è, ritorna anche come quesito, come poteva essere che un Black Italian fosse di fatto una figura di primo piano dell'estrema destra. E diciamo che il libro propone a più riprese questo quesito, si interroga su questa eredità lunga del colonialismo italiano. Il padre era un parrucchiere della Balduina, apparentemente non particolarmente di destra, ma preoccupato, diciamo, di tenere i figli al riparo da quella fase complessa e dura, insomma, della stagione della piazza romana. E rimane però questo quesito che il libro non riesce in qualche modo a risolvere, ma perché non è risolto dalla vicenda stessa. Diciamo che da questo punto di vista, su questo e su altri punti, si tratta di un volume molto importante e molto interessante, che in realtà è importante anche per ciò che non esaudisce e ne esaurisce, cioè non solo per le risposte che dà, ma forse soprattutto per le domande che pone, che come tale lasciano al lettore, ad altri ricercatori, la possibilità poi di proseguire dove il lavoro è arrivato fino a questo punto.
Si è detto bene. Un altro aspetto di questo libro, secondo me, molto interessante, che è un lavoro molto approfondito. Che io capisco che non a tutti può essere un argomento che non può interessare, ma qui non si tratta di fare, come spesso ormai leggiamo anche su libri che vanno a fare tra virgolette ricerca sugli anni 70, spesso troviamo delle robe che si ripetono da libro a libro, al di là delle figure di personaggi. Qua invece viene fatto un lavoro di ricerca, secondo me, importante, serio, molto approfondito, anche con degli aspetti, delle testimonianze nuove in un mondo che ha testimoniato, che è sempre stato molto blindato e ha parlato molto poco, soprattutto dopo ha parlato molto poco.
Sì, perché la traccia, diciamo, di ricerca degli autori è quella di mettere insieme tutti gli elementi disponibili, quindi gli elementi processuali, gli elementi giornalistici, le ricostruzioni, cioè ciò che è stato scritto e documentato, intrecciare questi elementi in qualche modo già disponibili, anche se ovviamente messi insieme con una ricerca certosina, con le testimonianze di prima mano, quindi da un lato il fratello di Giorgio Vale, Riccardo, con una serie di interviste che accompagnano tutto il libro, altre figure della destra radicale dell'epoca che, come dire, vengono chiamate in causa per riempire questo o quel tassello della vicenda biografica su cui non c'è chiarezza, e anche la corrispondenza che Giorgio Vale tenne da latitante con la famiglia, che ovviamente apre un ulteriore squarcio su un aspetto non tanto intimo, però diciamo di prima mano, perché ecco, se forse quello che il libro ci dice è quanta difficoltà noi abbiamo ancora oggi, malgrado ci sia una folta letteratura su questi temi, ad uscire dalla doppia rappresentazione, per cui c'è una memoria di parte in qualche modo vittimistica di autonarrazione da parte di alcuni protagonisti. Penso a quanto è stato scritto intorno al gruppo Mambro Fioravanti, in particolare all'insegna del, per capirci, prendemmo le armi perché minacciati, prendemmo le armi per reagire alla violenza subita.
Esatto.
E dall'altra parte la lettura altrettanto, diciamo, poco utile a comprendere a fondo, che è quella che viene talvolta anche da ambienti di sinistra, che considera tutta quella generazione e quella stagione all'insegna del, come potremmo dire, una stagione di mercenari, come potevano essere quelli che avevano preceduto quella stagione di neofascisti. Pensiamo ai gruppi responsabili della strategia della tensione e quant'altro, di cui indagare le vicende personali, l'adesione a quel mondo, a quelle idee, il protagonismo, perché fecero delle scelte piuttosto che altre, è considerato secondario, perché tanto tutto è ascrivibile a un grande gioco a cui costoro si sono prestati. Ecco, questi due elementi, la vittimizzazione interna e l'idea di considerare tutto etero diretto, produce che noi su un pezzo comunque importante di una stagione peraltro determinante delle vicende italiane abbiamo pochi elementi di prima mano, e quindi cosa facciamo fatica a capire? Facciamo fatica a capire perché, per esempio, un giovane come Giorgio Vale a 16 anni scala, diciamo così, la carriera del militante di estrema destra e diventa tout court un terrorista, perché questi erano poi i militanti dei NAR prima ancora di raggiungere la maggiore età, prima ancora di sostenere l'esame di maturità, è già un militante affidabile per attaccare le forze dell'ordine facendo delle vittime, insomma, tanto per dirne una.
Guarda, c'è uno stralcio, uno che non trovo purtroppo, me l'ero segnato, pensavo di essermelo segnato, lo sto cercando, però c'è proprio uno stralcio che fa la sintesi di questa parte finale che dicevi, che è vera, che nell'Italia degli anni 70, in cui l'opzione di armarsi come mezzo per condurre la propria battaglia politica era condivisa da centinaia di ragazzi, neanche maggiorenni, si è mosso un figlio della Roma Bene, del ceto medio della Balduina, ma anche seconda generazione in una famiglia borghese originata dall'esperienza coloniale Eritrea, che è un po' appunto il sunto, e anche va poi a parlare, a porre la stessa domanda che ponevi tu un attimo fa, no? Che ancora ad oggi questo passaggio sfugge o non viene raccontato, oppure viene raccontato in chiave vittimistica, come hanno fatto alcuni dei personaggi della destra radicale, nel senso, noi abbiamo risposto a quando invece le violenze sono partite ben prima degli anni 70 da parte dei vari gruppi dell'estrema destra o della destra radicale italiana. È un po' più complesso, un po' più articolato appunto la storia, e un po' troppo spesso invece ci si è fermati sulla storiografia, alle parole per esempio di Fioravanti, e si è preso sempre per buono quello che veniva detto da quei due o tre personaggi che hanno gli unici, anzi tre pochi, che hanno raccontato fuori dalle aule di tribunale, ovviamente, perché poi molte delle cose che vengono raccontate anche in questo libro sono pezzi dei vari processi.
Sì, diciamo che in assenza di un'autobiografia o di un racconto di prima mano, diciamo, da che qualcuno che venga da quelle fila e abbia deciso in qualche modo di parlarne senza tabù o senza coprire eventuali vicende ancora non chiarite o quant'altro, Corpo estraneo è forse la cosa che si avvicina di più ha un'autobiografia, verrebbe da dire, anche se ovviamente non fosse un po' paradossale dirlo, perché si tratta di un libro su una persona morta più di ormai quanti anni?
40 anni fa. Sì, sono 40 anni, mi sa, quest'anno, sì.
Però appunto la costruzione narrativa del libro e anche il timbro che viene offerto dalle testimonianze di prima mano, come sono per esempio gli scambi con i genitori, che ovviamente descrivono anche le preoccupazioni, no? Da una parte c'è un giovane latitante, dall'altro ci sono i genitori che vorrebbero, quali che siano le vicende di cui si è macchiato, aiutarlo. Ci dicono qualcosa, ecco, aprono un pochino uno spaccato, un pochino ci consentono di vedere dentro, pur riproponendo quelle domande che, dicevo, tornano rispetto a quella vicenda, cioè com'è possibile che delle biografie si siano bruciate in un tempo così breve, e com'è possibile che alcune scelte assolutamente non mediate per la propria vita come per la vita degli altri, per dirlo chiaramente, che hanno portato lutti ad altri, ma che talvolta hanno causato anche la morte dei protagonisti, siano state assunte apparentemente, mi viene una parola un po' così, ma insomma, con tale superficialità, ecco, mettiamola così, cioè l'idea che non ci sia dietro delle scelte chissà quale consapevolezza. È un quesito, perché comunque quella vicenda ha riguardato, anche se un mondo marginale, comunque importante, che ha lasciato il segno nella storia italiana. Questo libro ci consente, ripeto, quasi come se fosse stato scritto da un protagonista, anche se la sua vicenda in realtà è stata costruita intorno a lui, cioè è stato raccolto tutte le tracce, potremmo dire, che di lui ci sono, che è dato avere, ci dice in qualche modo qualcosa di più, ci porta un pochino dentro. Manca ovviamente ancora una parte consistente che diciamo nessun testo fino ad ora è riuscito a raccontare, ma perché forse, ripeto, potrebbe venire soltanto da quel mondo un testo che dicesse qualcosa di più.
Perché poi, tra l'altro, no, di libri ne continuano a uscire su tutto ciò che sono stati gli anni 70, mettiamola così. A parte ora stanno uscendo, negli ultimi 2 anni sono usciti anche romanzi di fiction che vanno a raccontare storie di lotta armata, però di fiction, con personaggi completamente inventati, con situazioni completamente inventate. Perché però appunto c'è stata in questi anni una grandissima produzione, no? Che però hanno, come dicevo prima, hanno ripetuto un po' tutte le stesse cose. Questo lo che stavo di nuovo vedendo delle robe, cioè loro hanno avuto accesso all'archivio della famiglia, che avevano raccolto per anni e anni tutto ciò che riguardava il figlio, quindi parliamo di una roba di quasi 7.000 carte, più di 4.000 pagine di sentenze, così una parte di questa roba la troviamo all'interno del libro, appunto, perché poi questa narrazione che è passata tendenzialmente quasi esclusivamente nei tribunali, appunto, come dicevo prima. Poi ci fu Bianconi con Fioravanti, ormai saranno passati da quel libro una trentina d'anni almeno, se ricordo bene, e c'è poco altro. E quindi anche tornare a parlare di come si raccontano e come si fa storia è importante, perché mi è sembrato, a mio punto da fuori e di roba a riguardo non ho letta tanta negli anni, mi è sembrato un po' diverso, perché appunto c'è stato un lavoro proprio certosino di ricerca e anche di andarsi a cercare elementi nuovi, e questo per me ha reso il libro, questa pubblicazione, molto molto interessante, al di là di rileggersi le solite storie su una terza posizione che magari sono anche un po', uno può stufare, però vengono messe e aggiungendo degli elementi che finora non aveva aggiunto nessuno, in una storia che appunto, se vogliamo, è anche atipica per quel mondo stesso e anche un po' particolare. O è soltanto una sensazione mia?
No, assolutamente. Diciamo, dal punto di vista proprio della costruzione del libro, in realtà a rendere oggettivo in qualche modo quello che tu dicevi è il fatto che, a fronte delle carte giudiziarie o delle carte delle indagini che hanno un certo tipo di lessico, che hanno un certo tipo di formulazione e quant'altro, a fronte delle testimonianze che vengono dalle interviste agli esponenti dell'estrema destra, che per quanto alcuni siano stati molto legati a Giorgio Vale, abbiano condiviso momenti difficili della latitanza o scelte terribili d'altro canto, d'altra parte, sembrano sempre rispondere a una sorta di realpolitik interna. Dico fino a un certo punto, per dirne una che può essere interessante a chi ascolta, per chi ascolta, dicevamo prima, l'idea che è molto importante in questo libro, il fatto che Giorgio Vale, diciamolo com'è, avesse la pelle nera, no? Fosse un italiano nero, che per quegli anni, tra l'altro, forse non era un elemento così abituale. Ecco, nel libro si torna costantemente nelle interviste ai camerati quest'idea: ma quanto era importante la sua pelle? Allora qualcuno diceva, c'è chi lo chiamava il negretto, quello, quell'altro, e si capisce che però le risposte a questo quesito, che ovviamente è importante per il tipo di ricerca che viene fatto dagli autori, sembrano sempre un po' improntate a dire: se qualcuno faceva attenzione al colore della pelle di Giorgio, non eravamo noi, erano quelli dell'altro gruppo, quindi i nardi dicono erano quelli di terza posizione, quelli di terza posizione dicono, eccetera, eccetera. Quindi si capisce anche su un elemento che può essere bizzarro e, se vogliamo, poco interessante, che però ovviamente era molto importante per la vita di questo ragazzo, e ci sia sempre la necessità di tarare quel che si dice sull'oggi. Non parliamo poi delle vicende specifiche. Quando si entra nelle vicende specifiche di cui Giorgio Vale è stato protagonista, è chiaro che quelle memorie sono molto abbottonate, per usare un eufemismo. Accanto a questo, le lettere con la famiglia aprono qualche squarcio, e poi c'è il racconto, le interviste al fratello Riccardo Vale, che fa un po' da contraltare, senza svelare chissà quali misteri, però ci dice: forse quella cosa non era proprio così, forse quella cosa che viene ricordata da Adinolfi, da Fiore, da un altro dei Nar, quant'altro, non era proprio così. E quindi capiamo, attraverso quel piccolo spiraglio che si è aperto nella memoria, che c'è qualcosa di più complesso, e questo, ripeto, ci dà soprattutto, al di là del capire cosa è successo in quel dato momento, chi ha fatto quella cosa, quale pistola è stata usata, cosa che per una vicenda di questo tipo ha il suo interesse, ma non è probabilmente il focus, il centro del libro, ripeto, ci consente di immaginare un po' che cosa poteva accadere nella testa di un giovane neofascista, che cos'era quella Roma, che cos'erano quegli ambienti, come si passava dal giocare al pallone davanti all'hotel Hilton alla prima rissa a scuola, tutte cose, uno dirà, banali, che mi frega. In realtà ci offrono uno spaccato che ci fa capire anche i processi che poi si sono prodotti, più di tante formulazioni tutte ideologiche, tutte certe, tutte nette. C'è incertezza, c'è dubbio, c'è il margine della vita, diciamo, di gente che c'aveva tra i 17 e i 20 anni, quindi non era proprio formata né dal punto di vista politico né da tanti altri punti di vista, e tutto si intreccia, e come dire, questo spaccato ci rende curiosi e ci rende un po' partecipi, cioè andiamo a vedere, andiamo a capire, e questa costruzione a più voci, con più elementi, plurale potremmo dire, seguita per realizzare il libro, probabilmente è l'unica chiave, che però, ripeto, è un lavoro, questo loro parlano di un lavoro decennale, è un lavoro come dire consistente, che certo non può essere immaginato per qualunque testo, quindi stiamo anche parlando di un'opera complessa anche dal punto di vista della realizzazione, ovviamente.
Infatti, concludendo, perché poi noi tutta una serie di cose le abbiamo omesse in questo racconto, anche perché chi ascolta Radio Onda Rossa e chi l'ascolta da un po' di anni Radio Onda Rossa, alcune cose non vanno neanche raccontate perché l'hanno vissute, visto che questa radio al tempo era protagonista anche dei movimenti romani, ed è stata in prima linea sempre anche nell'antifascismo, nelle pratiche più diverse. Detto questo, appunto, andando a chiudere insieme, quali altri testi sono consigliabili al momento per chi invece non ne ha letto quasi mai e ne sa molto poco?
Ma diciamo che proprio nell'introduzione a questo libro un personaggio che non è proprio uno a cui penseresti di farti consigliare un libro, che è il giudice Guido Salvini, dice che forse il clima di quel momento, di quel tipo di ambienti, lo racconta meglio di qualunque altra cosa un romanzo, che è La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che è, diciamo, più o meno un racconto intorno alla vicenda degli assassini e stupratori del Circeo, con alcuni dei quali Albinati stesso andava a scuola, in una scuola cattolica, in un istituto romano dell'epoca, che anche lì apre però, come dire, un po' uno squarcio su un mondo e su un tempo. Mi viene da dire questo nei libri degli ultimi anni, ma non lo so, lo stesso libro su A mano armata, quello su di Bianconi, su Giusto da Fioravanti, se non
è un
pensato
classico.
Come un testo storico, ma sì, come un testo che racconta necessariamente una storia di parte, però anche lì qualche elemento c'era, ma è un libro ormai di parecchi anni fa.
È un classico, direi che è un classico, io pure avrei
sì,
detto
possiamo, quello potremmo dire tranquillamente
del genere. Dopodiché, ovviamente dopodiché, scusa, vai.
No, dopodiché è abbastanza difficile, perché in realtà la pubblicistica ci offre delle cose un po' in cui gli interrogativi sono pochi, e quindi è un po' complicato, diciamo, trarre, cioè capire quale possa essere un libro. Diciamo che i libri, che ci sono un po' di romanzi, ci sono un po' di cose che probabilmente raccontando vicende laterali della Roma del passato, perché visto stiamo parlando di questo contesto, ci dicono qualcosa di più. Adesso non ho un titolo da citare, però ho un'idea, diciamo, davanti le copertine degli occhi, e mi viene da pensare che c'è qualche altro libro magari che non parla esplicitamente di fascismo, che non
sì,
affronta
sì, certo,
e non approfondisce, ma che sullo sfondo descrive qualcosa del genere.
Guarda, io ti vado a ringraziare sempre per la tua precisione estrema. Tra l'altro, l'altro ieri eravamo in piazza, come ogni 22 febbraio dal 1980, per ricordare appunto la morte di Valerio Verbano, ucciso da un comando di fascisti, un'altra di quelle storie su cui non è mai trapelato nulla, soprattutto da quegli ambienti che continuano dopo 40 anni, non è mai uscito a mezza voce, ma non soltanto su Verbano, per ricollegarmi a quello che dicevamo all'inizio, comunque un ambiente che si è sempre autodifeso anche attraverso il silenzio e anche attraverso questa propria narrazione vittimistica che li ha portati poi, no? Un po' a suonarsi, a raccontarsi, a giustificare tutta una serie di robe successe poi in quegli anni. Grazie Guido, un abbraccio.
Assolutamente, grazie a te,
presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.